Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo Stabat Mater di Padre Stefano Maria Manelli, commento del 2018 allo splendido testo di Jacopone da Todi, ecco, che ha ispirato tanta parte della spiritualità cristiana, soprattutto nell'esercizio, più esercizio della Via Crucis, ecco, durante il quale si canta di solito questo inno Stabat Mater dolorosa, e poi tanti artisti hanno musicato questa opera di altissima poesia, che descrive e rappresenta con figura la Madonna ai piedi della croce, la Madonna sofferente, la Madonna che partecipa ai dolori di Cristo, la Madonna corredentrice che insieme a Cristo offre la sua vita per la salvezza del mondo. Quindi, pro peccati sui gentis, per i peccati della sua gente, vidi tiesum in tormentis, nati pena incriti. Dunque la strofa descrive i dolori del Signore. Perché ci sono questi dolori? Qual è il motivo? Il motivo sono i nostri peccati, non c'è nessun altro motivo, Quindi la spiegazione del dolore è il peccato dell'uomo. Ma questo si sapeva già, si sapeva dalla Genesi, perché c'è la sofferenza nel mondo, perché l'uomo soffre, soffre a livello individuale, personale, sociale, e soffre a livello fisico, morale, soprannaturale. Perché tutto questo dolore, questo fiume di dolore, perché il fiume del peccato è così, è equivalente, no? Ecco, diciamo, il peccato porta il dolore, il peccato è veicolo del dolore, e il dolore però in Cristo è espiazione del peccato, è eliminazione del peccato, della causa del male, no? La sofferenza del giusto, quindi non meritata, è una liberazione per quelli che invece la meritano, ecco, la sofferenza, che da soli non possono liberarsi, non si possono liberare da soli, perché è la loro condizione naturale il soffrire, è l'effetto della causa da loro stessi prodotta. Si dice quel famoso proverbio: chi è causa del suo mal pianga se stesso, ma tutti siamo causa del nostro male, c'è poco da fare, non è che c'è qualcuno che non sia causa del suo male. Solo Cristo non è causa del suo male, e per questo ci libera, perché in sé espia tutti i peccati del mondo. Sì, lui non è causa del peccato, però si prende gli effetti del peccato, e quindi la causa distrugge, la causa che è santa distrugge gli effetti, gli affetti avversi. Ecco, gli effetti, oggi si parla tanto di questi effetti avversi, in relazione ai vaccini c'è una questione enorme, no? Ma l'effetto avverso è la nostra vita deviata, la nostra vita sbagliata, la nostra vita sofferente, appunto, la nostra vita non conforme al modello, che è quello perfetto di Cristo. E quindi Gesù, per fare questo, per ovviare, non ha altro da fare se non prendere tutti gli effetti del peccato, prenderli lui e distruggerli lui in se stesso, lui che solo può farlo, noi non possiamo distruggere, noi possiamo solo patire, no? E invece, ecco, Cristo può patire e vincere la sofferenza, pro peccati sui gentis, per i peccati del suo popolo. Sulla prima espressione di questa terzina, pro peccatis, la parola di Dio ci istruisce e ci illumina dicendoci che senza effusione di sangue non c'è remissione. Questo si sapeva già dall'Antico Testamento, perché c'erano i sacrifici, alcune culture arrivano a fare anche sacrifici umani, no? Però questo sembra improprio, inopportuno. Moloch, questo dio Moloch, che era della cultura babilonese, cananea, voleva il sacrificio dei figli, delle persone pure innocenti, pure, no? Perché? Perché si pensava che appunto il sacrificio del giusto placasse, c'era questa idea, no? Che è un'idea anche giusta, il giusto offerto, il giusto sacrificato toglie il peccato, però quel giusto non è tanto giusto, cioè non è così giusto da togliere tutti i peccati, ci vuole una soluzione unica che serva per tutti, e questa è la soluzione di Gesù Cristo. Oggi ci crediamo tutti giusti, tutti santi, non abbiamo neanche più bisogno di Gesù Cristo e non capiamo la deficienza, l'errore, l'aberrazione in cui siamo caduti, dove non c'è il sacrificio eucaristico, dove non c'è Cristo che si immola, che soffre per noi, c'è il disastro. Ecco, infatti l'Europa è diventata un tempio di marciume, no? Ecco, marciume morale, sessuale, coniugale, politico, marciume politico, oggi si vede questa guerra tutta artificiale, no? Costruita in Ucraina dall'Occidente, poi si fa credere che è Putin il colpevole, ma è tutta una guerra con un fine esclusivamente commerciale, non c'è nessuna difesa della patria, né di ideali né di valori, è prodotto del marciume proprio, morale, intellettuale dell'Occidente, perché è senza Cristo, senza il sacrificio di Cristo, l'uomo diventa un animale, una bestia, no? Peggio di quello che è nella sua prima creazione, no? Peggio degli animali allo stato naturale, perché gli animali sono perfetti in se stesso, Dio li ha creati così e quindi vanno bene, insomma, anche se soffrono pure loro per le doglie del parto, però la loro natura è certamente meno corrotta di quella degli uomini, perché gli uomini hanno peccato e gli animali no, non hanno peccato gli animali. Allora, se non c'è questo restauro, questa restaurazione che viene solo da Cristo, che l'uomo diventa quello, no? Diventa peggio di una bestia, come sta avvenendo oggi per la nostra Europa, per i nostri stati occidentali che hanno volontariamente rinnegato Gesù Cristo, no? Quindi si privano degli effetti del suo sacrificio, che è il sacrificio della redenzione, dell'espiazione, della santificazione. Ecco, allora abbiamo bisogno di questo sangue, non un sangue qualsiasi, non il sangue di Tore e di Vitelli, dice la lettera agli ebrei, che per quanto poteva, non poteva purificare del tutto il peccato. Ecco, il sacerdote ogni anno aveva bisogno di entrare nel tempio per offrire queste ecatombi di animali, almeno era un progresso rispetto al sacrificio umano delle culture parallele agli ebrei e anche le culture precolombiane, vediamo. Migliaia di persone ammazzate, no? Lì a Montezuma, il tempio degli Inca, ecco. In Perù, nell'America Latina, ma anche gli Aztechi non erano da meno, migliaia e migliaia di persone ogni anno ammazzate, no? Ecco, almeno questo gli ebrei non lo facevano perché riconoscevano l'immagine di Dio nell'uomo, ma i pagani lo facevano tutti, anche i romani, anche se in maniera molto limitata, due schiavi all'anno venivano sacrificati a Giove e a Mercurio, gli dei di Roma, perché bisognava ingraziarsi il favore di queste divinità, ma erano demoni questi, volevano sacrifici umani, ecco. Volevano sacrifici inutili, ecco, poi i giochi pure erano dei sacrifici, perché nei giochi, gli spettacoli dei romani c'era un valore sacro, gli spettacoli venivano fatti in onore delle divinità, E le divinità volevano il sacrificio umano, quindi i gladiatori che morivano, i guidatori di bighe con i rostri, venivano spesso ammazzati. Il cocchio, il cocchiere che faceva la sua corsa, se perdeva la corsa, poi la sua vita era finita, non è che c'era un'altra possibilità di vivere. Erano sempre schiavi questi che guidavano i cocchi. Con i rostri vinceva chi sconfiggeva nella gara tutti gli altri, ma non sconfiggerli nel senso che arrivava prima degli altri, cioè proprio che li ammazzava, no? Era una società molto violenta, quella dei romani, molto violenta. Si godeva della morte altrui, anche gli stessi condannati a morte che venivano esposti pubblicamente. Crocifissi lungo le strade, no? In luoghi a parte, come facciamo noi, no? Noi, insomma, la nostra civiltà, un po' più di riservo per la morte, magari quelli che sono condannati a morte, soprattutto negli stati dove ancora vige la pena di morte, in America, no? Ecco. Prima c'era anche in Francia, adesso è stata abolita, grazie a Dio, ma comunque c'erano luoghi riservati per questo, invece i romani lo facevano per la strada.
Quindi il sacrificio è parte, diciamo, di tutte le culture, però un sacrificio espiatorio, universale, redentivo, universalmente redentivo, non c'è. Non c'è nessuna cultura. I sacerdoti delle varie religioni sacrificavano, sacrificavano anche esseri umani. Più era grande il sacrificio, più sembrava che le divinità si placassero. Ecco, anche appunto, i giochi. giochi di spettacoli, le romane erano arte di culto alle divinità, e per questo venivano offerti gli atleti, che erano persone prestanti, persone sane, persone ecco, di un certo livello qualitativo, venivano offerte alle divinità, quindi se morivano era una cosa buona, gli stessi imperatori decidevano la sorte dei giochi, dei gladiatori, ecco, se venivano uccisi oppure no, e questo come atto religioso. Certo, era molto strano tutto questo, insomma, anche da un punto di vista razionale, logico, infatti i filosofi, pur non essendo cristiani, criticavano questi modi, ecco. Questi tipi di religiosità piuttosto ambigui, insomma. Religiosità legate, non so, alla sessualità, legate appunto alla violenza, legate alla guerra, ecco, la guerra è la sacra, una cosa sacrale da offrire a Dio, ecco, quindi i sacrifici dei prigionieri. E quindi, insomma, certo, dal punto di vista razionale, ostava questo contro la dignità dell'uomo, della persona, non sacra, però, ecco, certamente libera, certamente desiderosa di vivere, desiderosa del bene. Quindi, ecco, il sacrificio di Cristo si instaura in questo clima pagano, questo clima di sacrificio, sì, già evoluto per gli ebrei, cioè il sacrificio umano per gli ebrei, perché ci fossero i nemici che dovevano essere uccisi, però non era un atto di culto questo. Certamente non era gradita la divinità, era gradita però la volontà di Dio. La volontà di Dio voleva il sacrificio, anche se non era umano, era il sacrificio del sangue, degli animali, delle vittime, le più belle, perché l'uomo si privasse di qualcosa per amore di Dio. Ecco, con Gesù è tutto cambia, perché è Dio stesso che si sacrifica per noi. Si offre tutto il suo sangue, egli è uomo, è carne, e quindi suo sangue è sacrificato per noi. Ci troviamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, che risulta, riprendiamo tra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la settima terzina del Stabat Mater, commentato da Padre Stefano Maria Manetti. Abbiamo detto che il sacrificio è universale, è in tutte le culture, è in tutte le espressioni di fede, e quindi, ecco, anche nella fede cristiana c'è. Ecco, c'è come sacrificio però unico, universale, di Gesù, che con il suo sangue, ecco, redime tutto il genere umano una volta per sempre. L'espressione sue gentis è da riflettere, perché qui si tratta della famiglia umana che appartiene a Maria Santissima e che è suo popolo non solo per vincolo di sangue con la discendenza domitica, ma anche e soprattutto per diritto di conquista con il prezzo della redenzione da lei versato come corredentrice unita al Redentore. E infatti sue gentis, pro peccatis sue gentis, la sua è di Maria, non è di Cristo, ma Cristo e Maria abbiamo detto sono uno, no? E quindi queste sue gentis è molto specifico, cioè sono i figli di Maria, sono quelli conquistati a prezzo del sangue di Cristo con la redenzione. Anche la Madonna appunto, ha il suo contributo fondamentale nell'opera della redenzione, come nella nascita di Cristo ha il suo contributo essenziale, perché senza Maria non nasce Cristo, così per la rinascita dall'alto, Gesù insiste molto sulla nascita nuova, che è quella della redenzione, non è più quella della nascita naturale, ecco, quella è superata, insomma, c'è una nuova nascita che deve essere dal sangue di Cristo, dalla croce di Cristo, dal costato di Cristo per mezzo di Maria. Ecco, questa è la nuova redenzione, questo è il nuovo vincolo, ecco, di amore, ecco, che deve essere praticato da tutti i credenti. Quindi pro peccati sue gentis dei suoi, no? Proprio dei suoi, quelli che sono suoi, conquistati con il suo sangue, il prezzo della redenzione versato dalla Redentrice, unita al Redentore, nell'opera del riscatto pagato da Gesù con il sangue della sua passione e morte, pagato da lei con il sangue della sua anima trapassata dalla spada. È importantissima a questo riguardo la dottrina secondo cui Maria Santissima, ai piedi della croce, quale corredentrice del genere umano, per rigenerare la sua gente, ossia per restaurare la vita soprannaturale in tutti noi, pagando il prezzo del nostro riscatto, ha visto ognuno di noi e conosciuto tutti i nostri singoli peccati per espiare e meritarci la salvezza. Quindi è questo restauro della vita spirituale in noi, anzi della vita soprannaturale, detto dal Concilio. Che cosa significa che la Madonna restaura? La Madonna espia. La Madonna fa quello che fa anche Cristo, la Madonna si presta a fare quello che fa Gesù Cristo, quindi opera per la salvezza di tutti i singoli peccati da noi commessi per leggerezza, per malizia, per diciamo, istinto di concupiscenza, no? Per brutalità, e quindi tutto qua. È nel cuore di Maria Cristo. Maria soffre per questo, perché è unita a noi, no? E vuole salvarci. Come ha ben scritto il teologo Margerie su questo tema. Ai piedi della croce, in modo particolare, ella ha ricevuto dal Figlio e dallo Spirito Santo una scienza infusa dei peccati, di coloro la cui salvezza ella ha collaborato in modo unico, e l'ha ricevuto dal Figlio tutta la conoscenza necessaria per essere una degna e vera redentrice del genere umano, perché ella soffriva e intercedeva per ciascuna persona umana. Ecco, la Madonna non è strana, no, al processo di salvezza, si occupa, si presta, fa, opera quello che si deve fare. Non è strana perché opera costantemente per questo, soffre costantemente per questo, si offre costantemente per questo, è quella redentrice universale. Ma universale non solo nell'ambito, ecco, sociale, cioè di tutti quanti, ma nell'ambito temporale. Cioè adesso la Madonna sta soffrendo, le immagini di La Salette, Melania e il suo compagno, adesso non mi ricordo come si chiamano. Massimino Melania, vedono la Madonna piangere, la Madonna che prende la sua testa tra le mani e piange. Ma se lei è nella gloria, se noi ragioniamo della Madonna solamente in senso storico, non dovrebbe piangere, no? Perché adesso lei è in cielo e quindi lei vive nella beatitudine eterna, eppure piange, no? È corredentrice universale, nel senso che ogni anima, di ogni uomo, ogni peccatore che insomma pecca mortalmente, quindi offende il cuore di Dio, il cuore di Gesù, il desiderio di Dio di salvarci, e la fa soffrire, no? È una coltellata, un punto, ecco, veramente di dolore, uno squarcio del cuore contro di lei e contro il Signore, che appunto è offeso sempre dalle nostre bestemmie, dalla nostra sensualità, dal nostro pressapochismo, ecco, leggerezza, in campo di fede, in campo liturgico, in campo morale. Ecco, lei soffre, soffre, soffre per ogni essere umano, per ogni suo figlio, conquistato ai piedi della croce, da lei e dal suo figlio Gesù, che non vive la croce del Signore, che non ama la croce del Signore, che non adora la croce del Signore come strumento di salvezza per tutto il genere umano. E l'ha ricevuto dal figlio tutta la conoscenza necessaria per essere una degna, vera redentrice del genere umano, doverla soffrire e intercedere per ciascuna persona umana. Quanto c'è da meditare su questo punto, immergendosi nelle profondità del nostro spirito per rivedere la nostra vita cristiana e il compimento dei nostri doveri di cristiani. Spesso, ma sì, va bene, ciao, un po' di libertà, un po' di gioia, un po' di liberazione, non fa male, no? Questo è tutto, ricordo, no? Questo distrugge il cuore, no? Per rivedere la nostra vita cristiana, il compimento dei nostri doveri cristiani, tante volte maltrattati e calpestati con le nostre passioni, vizi e difetti, di quale la donna dolorata ebbe visione distinta e completa per riscattarci con le sue sofferenze materne. Uniti a quelle del divin figlio redentore universale. Scrive con acume anche il cardinal Journet, contemplando Maria che sul Calvario ha sofferto. Uno di noi, siamo la sua gente, più suoi figli. La Vergine Maria conosce allora la misteriosa immensità della redenzione, vede da un lato tutta l'infinita dignità del dolore a prezzo del quale è compensato. Ma la donna vede, non confusamente, non in genere, non in massa, vede tutto, vede i minimi moti dell'anima, vede le nostre sciocchezze, vede le nostre debolezze, vede la mancanza, cioè verso il Signore. Ogni generazione di un figlio ha la sua singolarità, quanto è concepito, fatto e partorito dalla madre. Ecco, nostra madre ci pensa sempre, perché ci ha partorito, ci ha pensato sin da quando noi non pensavamo, quando eravamo nel grembo materno non eravamo in grado di esprimere pensieri razionali, pensieri di memoria, di intelletto, di volontà, e quindi lei pensava per noi, pensava alla nostra vita, pensava a svilupparci, al nostro nutrimento, nutrendosi lei, no? A farci stare bene, gustovendosi, no? Non lasciandosi andare a prestazioni inopportune, perché il bambino non soffrisse nel suo grembo. Quindi, ecco, il suo pensiero era trasferito a noi, il suo istinto, la sua anima, diciamo, i suoi sentimenti, la sua volontà era trasferito a noi. Ecco, quindi si è sostituita a noi, ma questo rimane un po' per tutta la vita, no? Una madre precorre il figlio, presente il figlio, no? Lo prevenisce, perché è la madre, ha questo carisma soprannaturale di venire prima del figlio, è così anche per Cristo, previene il figlio, ecco, vive in perfetta unità con il figlio, in simbiosi con il figlio. Si può dire che il cordone ombelicale non si interrompe mai, no? Anche se poi viene di fatto tagliato. No? Il cordone che unisce la madre al figlio, che dona il nutrimento, dona il sangue, dona la vita, no? Ma questo rimane, diciamo così, a un livello spirituale, a un livello morale, a un livello istintivo, a un livello geniale, di genialità, insomma, la madre quasi intuisce le idee del figlio, intuisce l'interiorità del figlio, intuisce i bisogni del figlio. Ci sono tante espressioni così, no? tanti fatti che comprovano questa realtà. Ricordo due persone dislessiche, due persone autistiche, no? Gemelle, no? Parlavano un linguaggio stranissimo tra loro, avevano creato una comunità, solo la madre poteva capirla, no? In questo linguaggio, solo lei. Ma questo non era frutto solo dell'osservazione, della sperimentazione, dell'abitudine, sì, certamente anche questo, ma è qualcosa di ancestrale. qualcosa che vive già dal grembo della madre. Ecco, la madre sa, interpreta, conosce molto prima che noi conosciamo. È un fatto naturale, ma riportato a Maria, che è madre di Dio, è un fatto altamente soprannaturale. Un fatto altamente soprannaturale, perché insomma la Madonna è madre di Dio, non è madre qualsiasi, cioè chi porta in grembo a Dio, ma non è una confezione data così, gratis data, scatola chiusa, no? È come un pacco regalo, un pacco postale. La Madonna vive in simbiosi con Dio, ma già dal grembo materno, non solo dà, ma riceve contenuti divini. Il cordone ombelicale la lega a Dio, non la lega a uno qualsiasi, non è un figlio, ecco, che è generato normalmente come tutti i figli. Quest'uomo a Dio, questo feto, questa particella umana, è stata immessa nel suo regno, è l'onnipotente, eterno, infinito, che ha poteri soprannaturali. Anzi, che ha il potere su ogni cosa, è il potere su ogni cosa che esiste nel mondo. Ma allora la Madonna chi è? Subì. È una creatura che non è più tanto creatura, insomma, subì. A questo punto si capisce che c'è una relazione fondamentale che nessuno di noi può avere, no? Con il Signore, per cui ella è scelta, perché anche noi godiamo della sua mediazione, della sua presenza, della sua partecipazione, quindi restaurare la vita divina degli altri. Questo assunto del Concilio Vaticano II, numero 61 della Lumen Gentium, perché la Madonna c'è? Perché deve restaurare la vita divina delle altre. E come fa? Essendo madre di Dio, madre di Cristo, essendo madre nostra, che come Cristo ci ha sotto controllo, ci guarda, ci sostiene, soffre. Soffre perché quando un figlio soffre, anche la madre soffre, quando un figlio sbaglia, la madre non sbaglia, però è addolorata, è compresa, è partecipe di questa devianza del figlio. Quindi fa di tutto per rimetterlo a posto. Mi diceva proprio un ragazzo che era entrato in una comunità di recupero, molto più dura mia madre, molto più ferma la sua volontà nel riprendermi che gli stessi operatori del centro di recupero della comunità tossicodipendente, molto più duro, molto più sagace, li controllavo, sorvegliavo, sapete perché? Perché è più desideroso del bene di quegli stessi che sono preposti a farlo. La volontà di Maria è soprannaturale e vuole la salvezza. Ci fermiamo qui per la seconda parte di questa nostra trasmissione, cari fratelli, ci prendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la settima terzina dello Stabat Mater, commentata dal padre Stefano Maria Manelli. Siamo alle parole Viditi essum in tormentis. Ella vide Gesù fra i tormenti. Il beato Jacopone da Todi non adopera qui il termine Cristo come nelle due precedenti terzine, ma il nome proprio Gesù. Perché mai? È agevole pensare che entrando nel vivo della presentazione della sanguinosa redenzione dell'umanità, il poeta, fra Jacopone, abbia voluto riportare in primo piano il nome stesso di Gesù, che significa appunto Dio salva, Jesus. Viditi Jesus in tormenti, vide Gesù tra i tormenti. Così come l'angelo spiegò a San Giuseppe in angustia per la gravidanza sorpresa di Maria Vergine, l'angelo disse appunto a San Giuseppe: Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati. Riguardo alla parola tormenti, il padre Pesce spiega che il vocabolo tormento deriva da torquendo, torturare, straziare, infliggere ogni sorta di tormenti adatti a straziare. In questo vocabolo è compresa tutta la misura delle pene del crocifisso. La Madonna, ai piedi della croce, vide il figlio nei tormenti, in mezzo ai tormenti, tutto preso dai tormenti, oppresso dal cumulo dei tormenti, come seppellito in essi. Il vocabolo tormento trae origine, scrive il Carbone, da torquendo. Vale tortura, strazio, tormento, sofferenza di ogni specie, inflitte con ogni genere di strumenti atti a straziare. Più non è solo detto che Maria, ai piedi della croce, vide i tormenti del figlio, che vide il figlio in tormenti, nei tormenti, in mezzo ai tormenti. E questa è una locuzione di altissimo effetto, perché significa che Gesù era tutto preso dai tormenti nell'interno e dall'esterno. Era oppresso dal cumulo dei tormenti, tutto immerso nei tormenti, come seppellito in essi. Ecco, il valore simbolico, spirituale, ma anche reale, ecco, di queste cose, ci fa immaginare la grandezza delle nostre pene, la grandezza dei nostri peccati. Abbiamo sommerso il Cristo. Lui si è voluto offrire per questo e noi l'abbiamo sommerso, perché veramente i peccati sono senza fine. Il patibolo in cui Cristo è confitto tiene tutto il sacratissimo suo corpo in un'orribile tortura. Ecco, ma questo è giusto, no? È la giustizia, perché noi siamo questo, siamo fattori di male, veicoli di male, vettori di male, e quindi Gesù prende tutto, prende ed è sommerso come uomo. Il patibolo cui Cristo è confitto tiene tutto il sacratissimo suo corpo in un'orribile tortura, senza lasciarne parte alcuna libera da un senso particolare di tormento. La croce su cui le sante membra sono distese ne sloga le ossa, ne distrae i muscoli, ne convelle i nervi, ne schianta e strappa anche nell'interno le viscere. Le parti più intime, le midolle stesse delle ossa, non sono senza tormenti. Noi possiamo soltanto cercare di immaginare quale scenario di dolore e di strazio sia stato il Calvario con Gesù crocifisso per gli occhi e per il cuore della Madonna. Gesù veniva colpito a sangue in tutto il suo corpo innocentissimo. Vedeva croce e flagelli, martello e chiodi, corona di spine e aceto. Egli sentiva le bestemmie e gli insulti, l'ironia e il sarcasmo, anche delle pene fisiche, croce, flagelli, martello e chiodi, corona di spine, eccetera, ma anche il sarcasmo, lo scempio veramente morale di questa gente che davanti a uno che sta morendo, che cosa fa? Schignazza, ride, fa delle battute, quando proprio non insulta, no? con odio, ecco. Chi non si può difendere, ma insultare uno che può insultare a sua volta, vabbè, almeno si lotta ad armi pari, ma questo non si può difendere, perché è tutto indebolito dai flagelli, dai tormenti, dal sangue che se n'è andato via, non riesce neanche più a parlare, neanche a reggersi in piedi. Tu che fai, lo calpesti ancora di più, della vigliaccheria vendicativa di che non ha fatto niente. Quindi è proprio gratuito. Se ci fosse la vendetta, dice, beh, una giustificazione minima morale si potrebbe dare, beh, quello ha ricevuto un torto, te lo restituisci. Ma questo non ha fatto niente di male a nessuno, e tu infierisci su di lui come se avesse fatto chissà perché. Ecco, è proprio la natura perversa dell'essere umano. Quando vede un debole, invece di aiutarlo, lo schiaccia ancora di più, no? Come disse quel detto del padre del deserto, il padre del deserto, no? Quando tu vedi un fratello che sta nel fango fino alle ginocchia, invece di aiutarlo, lo butti nel fango fino al petto, fino alla vita. Purtroppo siamo fatti così, no? Pasta di peccato. La sua bocca aveva tutta l'amarezza del fieno, la sua fronte e il capo venivano trafitti dolorosissimamente da spine pungentissime. E tutto questo vide con i suoi occhi anche la pia madre Adonis. Et flagelli subditum, soggetto ai flagelli, non si sa con esattezza se Maria Santissima fu presente alla flagellazione di Gesù. Probabilmente sì, era presente alla croce, anche a quell'evento anteriore. Sicuramente era presente. Si sa tuttavia che la Madonna era vicina alla croce sul Calvario durante le 3 ore dell'agonia di Gesù crocifisso. Ella, scrive infatti il padre Pazzaglia, poteva vedere i segni del flagrum, flagello, no? Sulle carne del suo figlio, anche se non ha visto la flagellazione, però ne ha visti gli effetti, quindi ne partecipa intensamente di quello che poi poteva facilmente dedurre, ecco, dal corpo martoriato del suo figlio. E quelle ferite le narravano tutta la storia ignominiosa del pretorio. Gesù stesso del resto aveva profetizzato espressamente la flagellazione del suo corpo. Il figlio dell'uomo verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso, insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno. Gesù l'aveva proprio detto, no? Che sarebbe stata la flagellazione. Lo sapeva. Lo sapeva con certezza assoluta, non era un evento occasionale. Dal processo potrebbe sembrare, dice, vabbè, Pilato lo fa flagellare perché decide di non ucciderlo, quindi in cuor suo dice, beh, adesso quest'uomo è innocente, invece di ucciderlo, non mi voglio macchiare del sangue di quest'uomo, lo faccio flagellare come si fa con alcuni tipi di malfattori e poi lo lascio libero. Ma invece doveva essere flagellato e poi doveva essere ucciso, doveva essere crocifisso. Quindi Gesù sa alla perfezione tutto quello che gli sarebbe capitato. In Luca 18, 32. La grande mistica francescana Santa Veronica Giuliani, stigmatizzata anch'ella, preciserà che lo scempio della sanguinosa flagellazione venne con 6.666 colpi di flagrum. Quindi un nome che è un programma, perché 666 è il nome di Nerone, il nome della bestia, che spadroneggia e uccide i servi del Signore, no? Il simbolo di Satana, per riparare in particolare l'orrore dei peccati, soprattutto dei peccati carnali degli uomini di ogni tempo, di ogni luogo. Santa Veronica scrive così: se con il Santo Vescovo Monsabrè si vuole osservare con ancora maggiore attenzione le cose, è ovvio che pensando alla perfezione divina di Gesù, anche nella sua umanità esposta ai criteri di sumani fragili della passione, risulterà benissimo per lui che, come dice appunto il Monsabrè, il dolore intanto è più grande in quanto cade sopra un soggetto più perfetto, le percezioni delle quali sono più pronte, più sviluppate, più delicate, sono più sensibili, soffre di più. Uno è più delicato, uno è più puro, soffre di più, sono abituato, insomma, un po' agli insulti, perché ovviamente ne è abituato, perché è molto peccatore, insomma, non si arrabbia per niente, no? Ormai è come una corteccia di cuoio che ha indossato, qualsiasi cosa sente, no? Non se ne importa assolutamente, ma non così per Gesù. E anche da tenere presente, come fa molto ben rilevare la studiosa Teresa Pedone Nani, citando il profeta Isaia, che il subditum mette in luce la mitezza di Gesù, quale agnello che si porta ad uccidere come la pecora muta dinanzi al tosatore. La dolorosissima flagellazione di Gesù, scrive poi il Carbone, ricorda a noi l'espediente preso da Pilato per vedere libero Gesù dalla sentenza di morte. Ecco. Pilato voleva salvarsi in extremis, no? Beh, vogliono ammazzare questo, ma io di coscienza non lo posso ammazzare perché non è colpevole. Un barlume di coscienza, anche solo giuridica, anche solo umana, anche solo filosofica, etica, insomma, che appartiene al mondo umano, era insomma elevato al mondo umano in questo senso. Basta leggere gli scritti di Seneca, di Cicerone, di Svetonio, insomma, vediamo dei pensatori molto molto alti, ecco, che da un punto di vista razionale arrivano a delle conclusioni anche lodevoli, no? Senza aver avuto la grazia. C'è Santa Caterina che dice addirittura sulla castità certi filosofi si astenevano perché vedevano che la mente era più libera nel pensare, nel ragionare, nel riflettere, nel arrivare a verità profonde se ci si asteneva, ecco, dai rapporti generali. A questo un pagano ci arrivava a dirlo, no? E non aveva la grazia. Oggi invece i cristiani fanno molto peggio di come facevano i pagani. San Paolo già lo dice ai Corinzi, no? Tra voi avvengono delle cose che non si vedono neanche tra i pagani. Ecco, uno prende la moglie di suo padre e sta con la moglie di suo padre, adulterio incestuoso, no? Ecco la cosa più spaventosa che possa esistere dal punto di vista delle relazioni. La terribile flagellazione vale davvero molto sanguinosamente ad esprimere, continua così il Carbone, il dolore sensibile, quello delle membra del corpo, soggetto capace della flagellazione, mentre con i tormenti si esprimono le pene in più largo senso, tutte le pene, quelle dell'anima e del corpo. Se il corpo di Gesù ha sofferto, perché nel corpo noi pecchiamo, no? Per mezzo del corpo, spesso e volentieri. Pecchiamo anche con l'anima, basta un pensiero, basta una distrazione, basta qualcosa che vola, che svolazza, insomma, lontano da noi, lontano da Cristo, lontano dal pensiero del bene, e allora ecco che già l'anima è peccato. Però il flagelli subditum, ecco, è per espiare i peccati del corpo. Questo dice la tradizione cristiana, Santa Caterina e anche Santa Veronica Giuliana e tutti gli altri santi che hanno interpretato misticamente queste ferite così spaventose di Gesù. Anche la Chiesa nei suoi inni si rapporta con senso di pietà infinita e flagelli. Quod Iesus in pretorio flagellam ius excipit, quod scissa per li summi, stilat cruoris gutulas. Quindi ecco, quanto nel pretorio Gesù ricevette, no, nei flagelli. Quanto le gocce, queste gocce di sangue, questa pelle scissa, no? Da parte dappertutto, un dio, stilla, gocce di sangue, infinite gocce per i nostri infiniti peccati. Ecco, Gesù è santo, Gesù è giusto, Gesù è riparatore, Gesù è spiatore, Gesù è Salvatore, Gesù è quello che ci giustifica in tutto davanti al Padre, vuole farlo, morendo per noi sulla croce. Ogni messa si rinnova il sacrificio, ogni istante del tempo, ormai in tutto il mondo si celebra una messa, e quindi ecco, Gesù assicura questo sacrificio cruento e spiativo, il sacrificio cruento redentivo, per tutti noi, su tutta la faccia della terra, in tutte le latitudini, in tutte le culture, per tutti gli uomini veramente, perché tutti quanti siamo redenti dal peccato, e per mezzo di Maria Santissima questa redenzione venga portata a tutti gli uomini. È stata lei il primo canale della redenzione, è stata lei la prima contemplatrice dell'opera redentiva, oltre ad essere contemplare proprio la realtà di Dio in sé, ecco, nel verbo fatto carne, e quindi noi dobbiamo andare a lei, pregarla spesso, pregarla sempre, essere lei, essere con lei, essere per lei, in tutti i giorni della nostra vita, in ogni istante della nostra vita, perché possiamo ricevere la benedizione, la grazia di Cristo, la libertà dal male e dal peccato, la speranza della vita eterna, la lotta costante contro il male, per l'eternità, ecco, per la vita eterna. Bene, cari fratelli, date buon consiglio, andiamo con la Madonna, e con noi, con il Cristo, risorto, ecco, vivente in eterno, sofferente, amante della nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato il cuore di Maria, e avanti con Maria, e con Gesù, con Giuseppe, sulla via della salvezza. Ave Maria, cari fratelli, vi dà un buon consiglio.